Ora su Gorgo Radio, tutta un'altra storia. Settimanale di informazione storica con Giulio Litta Modignani.
Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Bentrovati a tutta un'altra storia. Oggi vogliamo parlarvi del 25 aprile, la festa nazionale che ricorre questa settimana. Non abbiamo tempo in una sola puntata di approfondire temi più complessi come la Resistenza o la Seconda Guerra Mondiale, ma cercheremo semplicemente di raccontarvi cosa accadde il 25 aprile e come questa ricorrenza sia stata ricordata negli anni successivi. Partiamo quindi dalla data. Cosa si festeggia esattamente il 25 aprile? Spesso si dice la liberazione, ma questo è vero solo in parte, perché la maggior parte del territorio italiano era già stata liberata dal nazifascismo a quella data, mentre gran parte di quella ancora soggetta all'occupazione sarebbe stata liberata nei giorni successivi. Il 25 aprile del 1945 è la data in cui il CLNAI, Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, con sede a Milano, proclama l'insurrezione generale di tutte le forze partigiane combattenti, ordinando di attaccare ovunque le truppe nazifasciste e di assumere il potere nelle zone liberate in nome del popolo italiano e quale delegato del governo italiano. Il CLNAI è l'organo politico della Resistenza italiana, secondo solo al CLN nazionale, che aveva sede a Roma, e vero e proprio riferimento, riconosciuto anche ufficialmente, del movimento partigiano. Vi prendevano parte i principali partiti animatori della Resistenza, anche se non tutti, i repubblicani ad esempio erano assenti. C'erano la DC, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Liberale, il Partito d'Azione e la Democrazia del Lavoro, un piccolo partito presto confluito nei liberali, che però in quel momento esprimeva il presidente del Consiglio del Governo italiano, Ivanhoe Bonomi. Il governo italiano a cui si fa riferimento è il cosiddetto governo del Sud, insediatosi a Brindisi dopo che l'Italia si era resa agli anglo-americani nel 1943 e aveva dichiarato guerra alla Germania nazista. I partiti politici della Resistenza l'avevano riconosciuto come legittimo, accettando di prendervi parte con i loro ministri, nonostante permanessero legami formali con la monarchia e le forze armate, che in precedenza avevano accettato e sostenuto il fascismo. Era chiaro a tutti, però, che a guerra finita ci sarebbe stato un profondo rinnovamento delle istituzioni, e le forze impegnate nella Resistenza agivano difatti su un doppio livello, militare e politico, con il preciso intento di presentarsi come i nuovi rappresentanti del popolo italiano. Siamo nelle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Mentre le forze anglo-americane e sovietiche erano già penetrate profondamente in Germania, arrivando ad assediare Hitler nel bunker della cancelleria di Berlino, in Italia gli alleati, in maggioranza inglesi e americani ma anche altri contingenti tra cui non poche unità italiane, avevano sfondato dopo la metà di aprile il fronte tedesco sulla linea gotica, che correva grosso modo a cavallo dell'Appennino. Bologna e Genova erano già state raggiunte e le forze tedesche si stavano ritirando verso la Germania, ma Mussolini, che era nominalmente a capo della Repubblica Sociale Italiana nei territori occupati dai tedeschi, immaginava di poter prolungare la resistenza ritirandosi con le truppe ancora fedeli nella Valtellina. Il CLNAI decise quindi di ordinare di intensificare la lotta armata e di presentarsi nelle zone liberate come legittima autorità, cosa che infatti avvenne nella maggior parte delle zone in cui i partigiani presero il controllo prima dell'arrivo delle truppe alleate. Qualcuno sostenne che questa offensiva finale causò più morti del necessario, considerato che la guerra stava comunque per concludersi con la sconfitta dei nazifascisti, sia per l'inasprirsi dei combattimenti, sia per via delle rappresaglie che i tedeschi, ormai in ritirata, compirono in alcuni casi nei confronti della popolazione civile. Tuttavia non va sottovalutata l'importanza anche simbolica che in questi combattimenti ebbero per redimere, almeno in parte, l'immagine dell'Italia di fronte alla comunità internazionale. Dimostrare di aver contribuito, anche se in piccola parte, alla sconfitta del nazifascismo rappresentava un possibile elemento da far pesare sul tavolo delle trattative di pace. Vero è che le condizioni imposte all'Italia dai vincitori furono comunque molto dure, in qualità di Stato che aveva cominciato la guerra al fianco della Germania nazista. Tuttavia, la riammissione del nostro paese nel novero delle nazioni democratiche fu nel dopoguerra più rapida, nel caso di paesi in cui non c'era stata una resistenza armata al nazifascismo, come per esempio la stessa Germania o l'Austria. Al tempo stesso, il fatto che alcuni italiani accettassero di combattere e morire per la libertà rappresentò un importante elemento di rinascita civile. Quando i capi di Giustizia e Libertà, una delle formazioni partigiane più agguerrite facente capo al Partito d'Azione, incontrarono il loro leader politico Gaetano Salvemini, questi si raccomandò che non si facessero uccidere, perché la guerra sarebbe stata comunque vinta dagli anglo-americani e c'era bisogno di una classe dirigente antifascista per il dopoguerra. I capi risposero che questo non era possibile, perché alcuni italiani dovevano morire combattendo i tedeschi, per dimostrare a tutti gli altri e al mondo che non tutta l'Italia aveva accettato il regime fascista. Non è forse corretto affermare che l'Italia si liberò da sola? Tuttavia il contributo politico e in certi casi anche militare della Resistenza non va sottovalutato e rappresentò uno dei miti fondanti della nuova Italia democratica che nacque nel dopoguerra. Un passaggio niente affatto scontato, dato che molti paesi, nell'est ma anche nell'ovest dell'Europa, pensiamo alla Grecia, ricaddero negli anni seguenti nella spirale della guerra civile e della dittatura. Dopo il 25 aprile, gli avvenimenti si susseguirono rapidamente. Fine aprile e inizio maggio, liberazione delle principali città del nord, dove l'arrivo dei partigiani contribuì a evitare che i tedeschi in ritirata distruggessero infrastrutture e impianti industriali. 27 e 28 aprile, cattura e fucilazione di Mussolini, dopo che Kalnai aveva decretato la condanna a morte dei principali gerarchi fascisti. 2 maggio, resa delle truppe tedesche in Italia, una settimana prima della capitolazione finale della Germania. Maggio-giugno, rappresaglie e uccisioni di esponenti fascisti. Queste ultime avvennero, soprattutto in Emilia-Romagna e a Torino, ad opera principalmente di partigiani comunisti delle Brigate Garibaldi. In alcuni casi si mischiarono a vendette private, raggiungendo un totale di circa 10-12.000 vittime, una cifra sicuramente considerevole, ma al tempo stesso non comparabile con quanto avvenne ad esempio in Jugoslavia. Non ci sembra corretto però ricordare i partigiani, e nemmeno quelli comunisti a cui si può addebitare il più alto numero di vittime, come uccisori di civili. La maggior parte di loro mantenne un contegno corretto, e anzi furono i leader politici della resistenza a promuovere a guerra finita un'amnistia generale per i crimini meno gravi commessi dal fascismo. Non ci resta che raccontare come il 25 aprile sia diventato festa nazionale. La ricorrenza fu festeggiata fin dal primo anniversario della liberazione, nel 1946, ma fu solo nel 1949, sotto il governo del democristiano De Gasperi, che venne ufficialmente proclamata festa nazionale. Da allora ogni anno si svolgono imponenti celebrazioni ufficiali e manifestazioni spontanee, queste ultime organizzate in gran parte da forze politiche di sinistra, in virtù del ruolo di maggioranza relativa, ma non assoluta, che le Brigate Garibaldi avevano svolto all'interno della resistenza armata. Una parte d'Italia, pur non riconoscendosi nel fascismo, vive ancora il 25 aprile come una festa di parte, in cui fatica a identificarsi. A nostro giudizio questo è un peccato, dal momento che la liberazione fu un momento che vide la partecipazione di un amplissimo arco di forze politiche. E anche se i suoi protagonisti diretti furono una minoranza di cittadini italiani, quell'esempio servì di ispirazione per la fondazione delle nuove istituzioni democratiche, che pur tra luci e ombre riuscirono a mantenere pace e democrazia in Italia per i successivi 50 anni. Di quanto avvenne nell'immediato dopoguerra e in particolare della nascita della Repubblica vi parleremo nella puntata dedicata al 2 giugno.
Ora su Gorgo Radio, tutta un'altra storia, settimanale di informazione storica con Giulio Littamodignani.